Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, al microfono per questo nuovo appuntamento settimanale con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che si occupa in particolare delle questioni della montagna, quindi parliamo spesso di ambiente, di natura e anche di eventi che riguardano in particolare la zona della provincia di Belluno, cui è dedicato in particolare questo programma, che però questa settimana sarà in larga parte incentrato su una tematica assolutamente universale. Parleremo con un collega e amico toscano, come vi avevo anticipato un paio di settimane fa. Parleremo con Lorenzo Guadagnucci di un suo libro che si intitola Restiamo animali, vivere vegan è una questione di giustizia. Lorenzo Guadagnucci, che è noto anche per i numerosi libri e che ha dedicato alla questione della democrazia italiana, degli episodi di autoritarismo strisciante di cui lo stesso Lorenzo Guadagnucci, giornalista alla Nazione di Firenze, è stato vittima perché si trovava all'interno della scuola Diaz durante il G8 di Genova nel 2001, quando ci fu nella notte l'irruzione della polizia che fece una settantina di feriti tra i presenti che erano partecipanti al social forum, alle iniziative parallele al G8, o come nel caso di Lorenzo, un giornalista che era lì per seguire da vicino il movimento di cui si occupava da tempo. Era l'epoca di dopo Seattle, del movimento antiglobalizzazione, antiliberista e così via, che diceva delle cose che poi sono diventate tristemente di attualità, e le analisi di 10 anni fa si sono purtroppo rivelate vere per quanto riguarda in particolare il ruolo della finanziarizzazione dell'economia e i riflessi concreti sulla vita quotidiana di noi tutti che si vivono in tempi di crisi. Però per chi più e chi meno, e per chi più ne soffre, le cose si stanno facendo davvero complicate. Oggi però con Lorenzo Guadagnucci parliamo appunto di questo libro che si occupa del nostro rapporto con gli animali. Vi propongo questa intervista che ho registrato telefonicamente qualche giorno fa. Lorenzo Guadagnucci, fra l'altro, tra un po' inizierà anche i suoi giri a promuovere questo libro, a parlare di questo tema di cui si occupa da parecchio tempo e al quale tiene davvero molto. È una grande passione di tipo culturale e politico, come sentirete, perché uno degli snodi centrali dell'analisi di questo libro di Restiamo Animali, che evoca il motto di Vittorio Arrigoni, il giovane pacifista attivista italiano che fu rapito e ucciso da un gruppo terrorista palestinese di ispirazione jihadista salafita nell'aprile del 2011, e proprio evocando questo motto di Vittorio Arrigoni, Restiamo Umani, Lorenzo Guadagnucci ha titolato il libro Restiamo Animali. Il volume è pubblicato da Terre di Mezzo. Uno degli snodi principali è appunto la connessione politica tra la scelta in questo caso alimentare di essere vegani e la non violenza e la speranza di poter contribuire a modificare le cose dal punto di vista della convivenza fra gli esseri umani, appunto attraverso il recupero del proprio rapporto di naturalità nei riguardi del resto degli esseri viventi. Ora recuperare questa relazione può aiutarci appunto a migliorare anche le relazioni fra gli umani nel senso della giustizia, della non violenza. Ma sentiamo dunque l'intervista con Lorenzo Guadagnucci che ho registrato qualche giorno fa.
Come mai hai pensato di scrivere un libro su questa questione del vegetarismo e in particolare della sua declinazione vegana, che tu tieni appunto a precisare apre tutto un altro mondo anche ai vegetariani, chiamiamoli così, lacto ovo vegetariani?
Certo, ma il punto di partenza in realtà è stata un'intervista sul mio libro precedente che riguardava il G8 di Genova. E chi mi ha intervistato, Miran Giovanzana di Terre di Mezzo, che è anche responsabile della casa editrice, a un certo punto mi ha chiesto che cosa fosse cambiato nella mia vita dopo l'esperienza vissuta al G8, la vicenda della Diaz, il pestaggio, l'arresto. E io ho detto che le cose che sono cambiate per me soprattutto sono il fatto che sono diventato anche un attivista, un attivista per i diritti umani, per i diritti civili, e da lì è nato un impegno che mi ha portato poi all'antirazzismo con il gruppo dei giornalisti contro il razzismo e poi anche alla scelta vegana e animalista. Ecco, questo l'ha incuriosita, che ci fosse un nesso fra l'esperienza del G8 e questa che apparentemente è una scelta alimentare, e quindi mi è venuta l'idea di approfondire questo argomento. È la cosa che ho fatto nel libro, ripercorrendo un po' esperienze fatte, persone incontrate, libri letti, e quindi la maturazione in me dell'idea che limitarsi ai diritti umani è assolutamente insufficiente quando si persegue un ideale di giustizia e di liberazione degli oppressi. Mi convince molto di più la nozione di diritti del vivente, che apre a orizzonti veramente nuovi, di grandissima radicalità se vogliamo, ma anche di grande efficacia per la comprensione di quello che ci circonda e anche per immaginare un futuro, quindi anche la posizione dell'uomo, dell'umanità rispetto a tutto ciò che lo circonda, quindi gli altri esseri viventi, il pianeta e la sua necessità di sopravvivenza. Per me questa è stata un'esperienza, di conoscenza, di maturazione dei convincimenti molto forte, molto intensa, e ho cercato anche di raccontarla attraverso episodi, esempi e così casi specifici che mi sembravano interessanti da segnalare.
Senti, quindi praticamente tu hai maturato questa convinzione che il passo necessario che sia coerente con questa affermazione, diciamo, del rispetto della vita anche per un vegetariano è invece di diventare vegano. Questo com'è stato per te? Come lo spieghi? Come lo potresti descrivere a chi fosse appunto nella tua condizione precedente?
Sì, io sono vegetariano da più di 25 anni, quindi veramente tanto tempo. Sono diventato vegano un paio di anni fa. Devo dire che il punto chiave per me è stato in qualche modo superare l'idea che la mia scelta vegetariana fosse una cosa strettamente personale, che avesse a che fare con il mio personale atteggiamento verso gli animali, quindi il desiderio di non nuocere, di non nutrirmi delle loro sofferenze e della loro morte. Un passo che ho compiuto è quello di capire che la questione animale è una questione morale e politica fondamentale per il nostro tempo e che in quella chiave va collocata. Quindi se per tanti anni il mio vegetarismo non comportava un'attività in difesa dei diritti animali, quindi non potevo dirmi un animalista attivo, ecco, il cambiamento grosso che ho fatto è la maturazione personale e anche poi quella nei comportamenti, nell'azione di muovermi nella direzione dei diritti del vivente. A quel punto la scelta vegana è quasi scontata, perché l'alimentazione vegetariana si basa, a mio avviso, quando è fatta ovviamente su basi etiche animaliste, su una omissione, cioè sul fatto che in qualche modo, per vari motivi di tradizione, di ipocrisia nel mio caso, perché io avevo anche gli strumenti di conoscenza, il latte, le uova, si finge di ignorare qual è la filiera dalla quale provengono, e la filiera del latte, la filiera delle uova è una filiera di violenza, di morte, come quella della carne. Si parla di allevamenti, si parla di individui che vengono soppressi in giovanissima età per produrre latte e uova.
Senti, e chi ti dicesse che però un attento vegetariano può conoscere e scegliere appunto in base a questa sua esperienza diretta il tipo di vita che fanno gli animali, per esempio da latte, e quindi cercare un avvicinamento all'opzione vegana, ma non adottarla in toto, utilizzando invece questa via di mezzo delle garanzie riguardanti il tipo di allevamento che sia appunto rispettoso degli animali, che cosa risponderesti? Perché credo sia la condizione poi di parecchi.
Sì, io posso capire. Devo dire che non mi è interessata questa alternativa, perché non sono motivato a mangiare per forza uovo o formaggio, e quindi non è la mia strada. però devo dire, nel mio caso, ecco, ad esempio, di avere mangiato da vegano qualche volta delle uova che mi sono state date da persone che conosco, che tengono galline libere nei loro terreni, così come tengono i loro cani e i loro gatti. Queste galline depongono le uova casualmente, quando
certo.
capita, dove vogliono, poi
quando le trovano
le prendono.
Certo.
A quel punto mi sono sentito anche libero di utilizzarle, perché non c'è sfruttamento, non c'è
certo.
nessuna angheria verso queste galline. Credo che sia molto diverso il caso del latte, perché le mucche producono latte per i loro vitelli, non c'è un altro motivo per cui abbiano il latte, quindi
certo.
sottrarre latte negli allevamenti, anche negli allevamenti biologici, anche in quelli dove gli animali, fra virgolette, stanno meglio, il latte si ottiene perché a un certo punto, in genere dopo pochi giorni, si sottrae il vitello alla madre, poi il vitello sappiamo che generalmente non fa una fine diversa dal macello.
A prescindere quindi, se sia un allevamento di un tipo o di un altro, per quanto riguarda i vitelli, il destino è segnato tendenzialmente.
Esattamente, anche negli allevamenti biologici non c'è possibilità di prescindere da questo passaggio.
Senti, sempre per rimanere nel concreto, poi magari mi dici qualcosa sugli aspetti più, chiamiamoli politici o teorici, chi magari avesse forse spaventato culturalmente, abbiamo poi anche un bagaglio interiore, molti di noi almeno, che potrebbe anche rendere difficile, diciamo, il superamento di questa ipocrisia che giustamente tu denunci. Chi ti dicesse comunque io faccio il possibile e riduco al massimo e mi impegno per quanto possibile, non riesco però a dire per tutta una serie di motivi, probabilmente anche per una debolezza interiore, a dire basta, non so, mai più mozzarella. Tu ritieni che comunque sia gestibile in ottica anche poi per collegarsi con la sfera politica una scelta di questo tipo, che comunque diciamo, se una riduzione dell'80% del consumo di questo tipo di alimenti è una scelta oculata comunque di quelli che in ogni caso si continua a consumare, pensi che sia comunque un contributo accettabile in un'ottica di transizione, come dici e scrivi tu, di rivoluzioni che non vanno viste come un momento di rottura ma come un processo?
Sì, io credo che sia l'esperienza comune quella di vivere appunto un'esperienza di cambiamento progressivo, quindi non credo che ci sia da puntare il dito rispetto a comportamenti individuali che non sono, diciamo, i migliori possibili. Credo però che il punto veramente importante è quello di mettere a fuoco il fatto che il cuore della questione di cui stiamo parlando non è tanto la scelta individuale del tipo di alimentazione, ma il fatto di comprendere l'importanza politica e culturale della questione animale e agire di conseguenza. Quindi
certo.
per dirla così brutalmente, io preferisco un vegetariano o addirittura un onnivoro che si batte seriamente sulla questione animale, per i diritti animali, a un vegano che non agisce e che non è attivo nella società per muoversi in questa direzione. Alle volte purtroppo su questo punto si equivoca, e anche credo il motivo per cui verso il mondo vegan c'è tanta diffidenza e anche tanta difficoltà ad avvicinarsi a questi temi. È un po' un errore, ecco, quello di concentrarsi sull'aspetto della scelta individuale, che a mio avviso dovrebbe essere la conseguenza di una maturazione politica, e viene prima quella della scelta alimentare, che alle volte può essere fatta con difficoltà, con una progressione che ha tempi che variano da persona a persona.
Certo, diciamo che la centralità, diciamo, umana che si è esasperata via via in questi decenni probabilmente ha portato anche a delle reazioni non appunto sul fronte animalista, forse non sempre così mediate e con un portato politico capace poi di coinvolgere, di avviare processi, ma forse vissute più e troppo nell'intimo di persone che magari non sono riuscite a costituire un movimento abbastanza, diciamo, capace di dialogare, di farsi capire, spesso rischiando di essere ghettizzati e così via. Quindi tu come immagini invece una presenza politica di chi fa questa scelta consapevole appunto delle sue conseguenze politiche.
Ecco, io credo che un grosso problema che c'è oggi in questi movimenti è appunto la separatezza, per cui gli animalisti stanno per conto loro e chi invece si occupa di questioni sociali, politiche più classiche, a loro volta non incrocia il mondo degli animalisti. In realtà, per come la vedo io, sono le due cose un'unica in realtà questione. È impossibile pensare a una liberazione animale se non in un modello di società radicalmente diverso da quello attuale. E quindi io credo che la cosa da fare è di costruire ponti fra chi attorno alla questione animale ha fatto riflessioni politiche e culturali importanti e chi per altri versi si batte per immaginare una società più equa, più giusta, che si liberi dal consumismo, da questo capitalismo neoliberista che ha raggiunto dei livelli di sfruttamento, di oppressione degli umani, dei non umani, veramente che non si erano forse mai visti negli ultimi secoli. Io immagino, o perlomeno forse faccio meglio a dire, io cerco di praticare nel mio piccolo questa non separazione dei due mondi. Io fondamentalmente arrivo all'animalismo da un coinvolgimento nel movimento antiliberista, nel movimento per i diritti civili e i diritti umani, e cerco di non separare una cosa dall'altra. Quindi, ad esempio, mi è successo recentemente, lo racconto nel libro, di partecipare a un convegno antirazzista e di essere un pochino pressante sulla questione di che cosa si mangia durante la pausa pranzo, perché
Certo.
trovo improprio che laddove si organizza un evento che ha a che fare con la lotta all'oppressione e alla discriminazione, poi non si fa caso che ci si nutre di oppressione, di segregazione, di tortura. Questo è un modo, a mio avviso, per provare a costruirli questi ponti.
Infatti, insomma, hai anticipato una cosa che volevo chiederti, per esempio, tutto il mondo della non violenza, quanto è coerente quando invece non si pone questa questione del nostro rapporto con gli altri animali.
Ma sulla non violenza io mi sto facendo l'idea che Aldo Capitini, come tanti altri autori politici o filosofi, siano più citati che letti, perché mi sono riletto anche per scrivere questo libro Capitini, e per lui la questione animale non è affatto secondaria, ritorna ripetutamente la sua visione di un ideale di umanità dove la collaborazione, la fratellanza, la lotta comune per la dignità di ciascuno è allargata in maniera dichiarata anche alle altre specie. E Capitini fu il fondatore della prima società vegetariana italiana, una società che
Certo.
aveva un chiaro intento politico e non, come dire, semplicemente di stile di vita individuale. Purtroppo questa lezione di Capitini, anche nel mondo non violento, pacifista, è stata piuttosto trascurata. Io credo che invece oggi sia di un'attualità straordinaria perché la questione animale ha tantissimi risvolti e l'esasperazione consumista di questi anni mostra in maniera molto chiara la insostenibilità, ad esempio, del sistema degli allevamenti e degli attuali consumi di carne. Questa sarebbe anche una questione ambientale gigantesca, che mi sembra un po' sfuggire, alla cultura ambientalista italiana, che peraltro sappiamo essere piuttosto debole. D'altro lato anche i risvolti sulla salute. Io non credo che siano del tutto trascurabili, anche se il mio punto di vista, come dire, ha un'altra impronta, su questo tema.
Certo, infatti magari per trattare qualche aspetto separatamente, possiamo dire due cose su appunto il processo di allevamento, il modello di allevamento dominante, insomma, per appunto spiegare magari quanto possa essere coerente con una serie di principi che riteniamo acquisiti per quanto riguarda le relazioni infraumane. E poi anche appunto l'impatto che questi modelli hanno invece dal punto di vista economico e della gestione e dell'utilizzo razionale delle risorse, che sono alcune delle cose che tu ricordi nel libro.
Certo, ma il sistema degli allevamenti attuale è una incredibile esasperazione delle catene di smontaggio, io credo non ci sia altra parola per definirle, che erano i primi mattatoi che risalgono all'inizio del Novecento, che sono stati loro il modello per la grande fabbrica industriale, la fabbrica delle automobili. Henry Ford non solamente si ispirò ai macelli di Chicago per costruire le catene di montaggio delle automobili. Negli ultimi 20-30 anni questo modello ha raggiunto un livello di raffinatezza e di estensione anche veramente inaudito. Basta vedere i dati sui consumi di carne nei paesi occidentali, ma ormai anche in paesi asiatici che fino a poco tempo fa erano a basso consumo di carne, come la Cina e l'India, per accorgersi che c'è stata una intensificazione veramente impressionante dello sfruttamento animale per il numero di animali che vengono allevati e uccisi ogni giorno, e anche per l'intensità dello sfruttamento. Ormai il ciclo di vita di una mucca, di una gallina, di un maiale è brevissimo, e si sono raffinate le tecniche di inseminazione artificiale, di segregazione, sottrazione del latte e così via, o delle uova, che veramente fanno, a mio avviso, sono così violente, così crudeli, che l'unico modo per renderle plausibili, possibili nella società di oggi è proprio quello di nasconderle, no? E quindi
certo, si può dire che c'è questa sottrazione dell'identità individuale, no? Che è una caratteristica poi tipica dei genocidi, parlando dell'umanità, no? Delle persecuzioni, quando poi non c'è più identità, non c'è più soggettività, ma si viene trattati come dei numeri, no?
Assolutamente sì, diciamo che nella società attuale la condizione di un maiale, di una mucca, di una gallina è quella di un oggetto, c'è una equiparazione assoluta agli oggetti, però io sono sempre più convinto che il modello di sfruttamento animale ha una vicinanza, anzi una relazione direi strettissima con i modelli totalitari che abbiamo visto nel Novecento. Io ho sempre esitato in passato ad accostare la condizione animale a esperienze come quelle del nazismo, i campi di concentramento. Studiando la questione, vedendo chi ne ha parlato, non esito più in realtà a fare questo tipo di accostamento. Cito la frase di Adorno, ma ne potremmo citare altre di altri autori, anche ebrei. Adorno diceva che Auschwitz comincia quando di fronte a un mattatoio si pensa sono solo animali, no? Io credo che una delle cose importanti da notare, anche sulle quali riflettere rispetto allo sfruttamento animale nella società di oggi, è l'abitudine che si fa all'accettazione della violenza, all'accettazione della segregazione, della tortura, all'accettazione della possibilità che ci siano degli individui, in questo caso degli individui animali, che vengono in qualche modo esclusi dal novero dei meritevoli di attenzione, di tutela, che in luoghi segregati alla vista subiscono una sorte che si preferisce fare finta di non conoscere. Ecco, questo è un procedimento che poi è facilmente utilizzabile, abbiamo visto quante volte ancora si continua a fare anche per le specie umane, quindi per la specie umana. Quindi il nesso, a mio avviso, è molto stretto, molto forte e non può essere ignorato.
Attenzione. Attenzione. Mi racconto tutto quello che succede. 10.000 morti al giorno, nessuno che li vede. Uccidono famiglie, adulti, piccolini. Si dicono sportivi, gli scopi sono meschini. Uccidono per gusto, ignoranza o passione. Tutta questa cattiveria non ha giustificazione. Non si pensa con coscienza cos'è etico e morale. Se amiamo la natura, uccidiamo gli animali? natura, ma è una natura morta, c'è solo la paura. Calzoni di velluto, giaccone militare, doppietta sovrapposto, stivali ed oculare. Prendere la mira, centrare il cuore e il petto, non puoi sbagliare mai, il fucile è già perfetto.
Non la caccia!
È una cosa primitiva.
Non la caccia!
Abitudine aggressiva.
Non la caccia!
Ma che l'animale viva.
Non la caccia!
Ti vuol dire una parola, vuole chiederti perché, e il suo pensiero vola, però tu non lo ascolti, non senti ciò che dice, e spari, 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 uccidi e sei felice. Un animale è morto, ma te che te ne frega, sei proprio un vero uomo che torna con la preda. Non sentono ragione, comandano i giornali e la televisione. E i preti che dovrebbero insegnare a non ammazzare, benedicono la caccia, stanno solo lì a guardare. Dovrebbero insegnare il rispetto per la vita. Non han capito niente, han perso la partita. Ma noi che ancora usiamo la ragione e il sentimento, non dobbiamo tacere, proprio in questo momento.
Non la caccia!
È una cosa primitiva.
Non la caccia!
Abitudine aggressiva.
Non la caccia!
Ma che l'animale viva.
Non la caccia!
Facciamola finita, trattiamo con rispetto ogni forma della vita. Sentiremo la risposta in ogni essere vivente, pietra, pianta o animale, tutto ciò che vive sempre.
Non la caccia!
È una cosa primitiva.
Non la caccia!
Abitudine aggressiva.
Non la caccia!
Ma che l'animale viva.
Non la caccia!
Basta con la caccia.
Non la caccia!
Basta con la caccia. Basta con la caccia.
Non la caccia!
Basta con la caccia.
Non la caccia!
Basta con la caccia.
E questo rap contro la caccia si intitola Bambi Killer ed è diffuso dal movimento vegetariano italiano No alla caccia, appunto, nel sito web del sodalizio, che è www.no-alla-caccia.org. Il rap contro la caccia è facilmente scaricabile dunque dal sito web dell'associazione del movimento vegetariano No alla caccia, che fra l'altro ha la sede a Verona. Se lo volete contattare, in via Agrigento 56. Vi ricordo www.no-alla-caccia.org e il rapper Bambi Killer. Con un testo in linea con quanto ci sta raccontando Lorenzo Guadagnucci, autore del libro Restiamo Animali, nella conversazione qui per Radio Cooperativa nella rubrica Voci dalle Dolomiti, conversazione che abbiamo registrato qualche giorno fa e di cui ora andiamo ad ascoltare la seconda parte.
È interessante anche uno degli esempi che poi io faccio spesso ai miei amici quando inizia il loro sarcasmo a superare un certo livello di tolleranza da parte mia. L'esempio tipico: ma tu mangeresti il tuo cane, il tuo gatto? Ecco, come mai c'è questa, diciamo, questo riconoscimento della soggettività di alcuni animali o di alcune categorie di animali? Anzi, addirittura crescente, è un fenomeno in larga diffusione, no? Quello degli animali cosiddetti d'affezione,
certo.
Con tutto anche il giro d'affari che circonda questa, diciamo, questa relazione fra umani e animali. Come mai c'è questa distinzione, così, questo fossato così profondo tra questi animali e gli altri, secondo te?
Ma io credo che dipenda dal fatto che la considerazione che abbiamo degli altri animali avvenga all'interno di una cultura, di una struttura di dominio, per cui in qualche modo gli animali, che siano cani, che siano gatti, che siano i maiali, che siano le mucche, ciascuno è non più vissuto, visto, considerato per quello che è, ma per come fa comodo, per come viene usato da gruppi umani determinati, per cui nella nostra cultura nessuno, anche fra i carnivori, mangerebbe il suo cane e magari si scandalizza al pensiero che in altre parti del mondo sia possibile mangiare un cane. Se ci pensiamo, ovviamente non c'è nessun motivo per cui non si debba mangiare un cane rispetto ad un maiale o rispetto a un gatto.
Punto.
L'unico motivo plausibile che vedo è il fatto che gli animali nelle varie culture sono stati sottoposti a una forma di dominio e quindi anche di discriminazione degli uni rispetto agli altri in maniera tutto sommato arbitraria. Non c'è una ragione intrinseca per cui si debba o non si debba mangiare un maiale o un cane, sono più o meno nella stessa condizione. E quindi è un'altra forma di espressione di strutture di dominio che si manifesta attraverso una sorta di razzismo applicato alle specie animali, per cui i maiali sono destinati ad essere sterminati, i cani no, hanno accesso alle nostre case. Tutto però appartiene a una cultura, a un mondo, a un modo di vedere le cose dove l'arbitrarietà è legata all'esercizio appunto senza condizioni di un potere che quindi si manifesta storicamente in base a circostanze.
Senti, quindi trovare una collocazione diciamo degli esseri umani nella natura che li riporti a una relazione diciamo più normale, naturale, se possiamo usare questa espressione, e quindi anche ricostruire la relazione con gli animali, tu le vedi come permesse per un processo di liberazione umana, no? Di una società di liberi e di eguali, come diceva Bakunin. E quindi questa premessa come si costruisce e dovrà necessariamente essere un lavoro fatto parallelamente a tutti gli altri diciamo lavori politici, bisogna forse contaminarli, intrecciarli, appunto come dicevi tu, se sto a un convegno antirazzista che si occupa apparentemente di tutt'altro, pongo anche la questione, però quindi è degli animali con cui ci relazioniamo, quindi è in questo modo? Bisogna cercare di intrecciare secondo te i piani di azione?
Io sì, il modo principale che vedo in questo momento è questo, di connettere la lotta per la liberazione animale alla lotta per la liberazione umana, perché le due cose non possono essere separate. L'osservazione che facevi all'inizio, la posizione che deve avere l'umanità rispetto a tutto ciò che la circonda, mi sembra una questione enorme, ma anche poi la questione chiave. Adesso stiamo vivendo una fase storica di un sistema sociale, economico, che nei paesi cosiddetti occidentali ormai sta gettando le premesse dell'autodistruzione, della non possibilità di garantire condizioni ottimali alle generazioni future. Questo forse non era mai avvenuto prima nella storia. Ecco, io credo che questo percorso debba essere interrotto e ha a che fare evidentemente sia con la liberazione animale che con la liberazione umana e le generazioni future, l'idea di futuro anche che possiamo costruire. Sotto questo profilo io credo che abbiamo molto da imparare dagli animali, che hanno come dire un'impronta ecologica molto bassa, che hanno uno spirito, a mio avviso, un'apertura alla fratellanza, al sentirsi come ospiti del pianeta Terra, che dovremmo anche imparare a esercitare anche noi umani. È un lavoro che tocca fare a chi sta sotto, perché oggi ci dobbiamo confrontare con una struttura di potere, con un sistema di dominio che ha costruito anche delle strutture ideologiche che giustificano questi processi di sottomissione degli animali, e quindi il livello di intervento sia sul terreno, nell'azione concreta, nell'intrecciare le lotte, ma io credo che sia anche importante fare un lavoro teorico, culturale, recuperare una tradizione non violenta di apertura agli altri animali che c'è stata nel mondo occidentale, nelle culture orientali, e che però progressivamente è stata emarginata. Ecco, io credo che questo sia anche un altro lavoro da fare. La mia esperienza personale è stata assolutamente illuminante, ecco, ragionare in questi termini.
Non è facile. facile, una vita da maiale, tra sangue e lacrime. Io non ho un nome, ma ho un codice a barre, come un carcerato sopra le sbarre. Non ho mai visto l'erba e nemmeno il sole. Anche io ho un cuore, posso sentire dolore, ma la gente non lo sa e io non posso dirlo. Ma guardami negli occhi, forse potresti capirlo. E quindi resto qua, in questa gabbia, che è la mia circonferenza esatta. La mia fine la so, ma provo a distrarmi, è già tanto. Se potrò compiere 2 anni, gli umani dovrebbero essere i più evoluti, ma non hanno rispetto. Dove siamo finiti? Quando uscirò da qui non sarà di certo meglio. Sentirò il macello che c'è dentro quel macello. Senti sto macello, che macello che c'è. Io sento che è finito il tempo per me. E pensare che non ho fatto male a nessuno, mi hanno preso la vita e l'hanno sparato dal muro. Senti sto macello che c'è. Io sento che è finito il tempo per me. E pensare che non ho fatto male a nessuno, mi hanno preso la vita e l'hanno sparato dal muro. Io per molti sono un venuto stupido. Io vorrei volare, mollare tutte subito, ma le mie zampe non reggono più il peso. E se sono troppo debole cado a terra steso. Sono in un capanno e non posso fare un passo. Questa è la mia vita, sono un pollo da ingrasso. Ho poco più di un mese per diventare grosso ed essere venduto in cellofan da incarto. E le galline invece non se la spassano affatto. In una gabbia grossa come un foglio a quattro, trattate come macchinari da cibo. Del nostro futuro non importa a nessuno. Ed una volta vecchie non fanno più nuovo. E sai, gallina vecchia fa buon brodo. Prova a immaginare tutto il nostro stress. Senti sto macello che c'è. Senti sto macello che c'è. Io sento che è finito il tempo per me. E pensare che non ho fatto male a nessuno, mi hanno preso la vita e l'hanno sbattuto dal muro. Senti sto macello che c'è. Io sento che è finito il tempo per me. E pensare che non ho fatto male a nessuno, mi hanno preso la vita e l'hanno sbattuto dal muro. Vieni, vieni qui su. Vieni, vieni qui su. Come vuoi tu, ormai ho perso il nome, ho perso la dignità e non ho mai corso, non so nemmeno come si fa. Poco tempo fa ho avuto un figlio ma non so dov'è. L'hanno portato via, come farà senza di me? Gli avrei dato il mio latte, sarebbe cresciuto bene. Ma l'uomo egoista tutto lui lo vuole bere. Questo mi sembra strano, sembrano grandi e grossi, ma devono bere latte per sentirsi più forti. E quando capiranno che siamo tutti animali, magari smetteranno di fare questi mali. Sono esausto e sono stanca, ma ho solo 5 anni. Ormai vado bene solo per un McTasty. Adesso lo so, il mio futuro sarà quello. Sentirò il macello dentro quel macello. Quel macello, quel macello che c'è. Io sento che è finito il tempo per me. E pensare che non ho fatto male a nessuno, mi hanno preso la vita e l'hanno sbattuto dal muro. Senti sto macello, quel macello che c'è. Io sento che è finito il tempo per me. E pensare che non ho fatto male a nessuno, mi hanno preso la vita e l'hanno sbattuto dal muro. Vieni, vieni qui su. Vieni, vieni qui su.
Un altro rap contro il rapporto violento degli esseri umani nei riguardi degli altri esseri viventi, questa volta è Stop Phoenix, progetto di Roberto Marra, artista piemontese. Questo brano si intitola Che macello che c'è ed è liberamente disponibile e scaricabile dal sito soundcloud.com. Roberto Marra, Che macello che c'è. Vi ricordo che questa è Radio Cooperativa, la trasmissione è Voci dalle Dolomiti, io sono Zenone Sovilla e se volete scrivermi potete utilizzare l'email radio@bellunopop.it, oppure anche telefonare al numero 0437 18 35 735. 0437 18 35 735. Vi ricordo anche che Radio Cooperativa è un'emittente non profit che trasmette da Padova, chi ci lavora fa volontariato e anche voi potete dare una mano alla vita di questa voce libera del Veneto utilizzando un conto corrente postale per dare un contributo. Il conto corrente è il numero 120 823 01 120 823 01 ed è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 129 Padova. Se volete contattare la radio potete utilizzare anche l'email che è info@radiocooperativa.org. Per quanto riguarda Voci dalle Dolomiti, rubrica settimanale che si occupa in particolare delle questioni del bellunese, in generale della montagna e con una certa attenzione anche ai temi ambientali e della natura, questa settimana a Voci dalle Dolomiti c'è l'ospite Lorenzo Guadagnucci, giornalista toscano che lavora alla Nazione di Firenze, noto per i vari libri che è dedicato alla questione che riguarda la gestione dell'ordine pubblico e le involuzioni dai tratti securitari che si sono registrate in Italia nell'ultima decina d'anni, soprattutto per quanto riguarda il G8 di Genova, del 2001, al quale Lorenzo Guadagnucci ha dedicato diversi volumi, fra i quali il più noto probabilmente è Noi della Diaz, che si riferisce ai fatti della scuola Diaz avvenuti appunto durante il G8 del 2001. Lorenzo Guadagnucci era dentro la scuola Diaz e è una delle vittime dell'irruzione della polizia, e di questo e altro si occupa appunto in un numero piuttosto corposo di saggi pubblicati in questi 10 anni. Noi invece torniamo ora alla conversazione che abbiamo avuto con Lorenzo Guadagnucci qualche giorno fa. Ne sentiamo ora la terza e ultima parte dedicata al suo libro Restiamo Animali, Vivere Vegan è una questione di giustizia, che è stato pubblicato poche settimane fa da Terre di Mezzo, costa 14 euro e consta di 254 pagine.
Beh, forse qui anche il movimento ecologista, diciamo, non, ha fatto un po' fatica a fare una sintesi, a porre la questione in questa luce, in questa prospettiva, cioè a mettere... al centro e a cercare di far ragionare la gente su questo progressivo distacco tra noi e il luogo che ci consente di vivere e quindi anche la relazione con gli altri che ci stanno, perché spesso è stata un po' frastagliata, un po' sincopata la visione proposta, con scarsa fortuna peraltro elettorale, almeno in Italia, no? del movimento ambientalista. Tu come la vedi in questa prospettiva politica, diciamo, e partitica,
sì,
la cosa?
Ripensando un po' storicamente, insomma, gli anni passati, quando il movimento ecologista aveva anche una forza politica e sociale, direi, significativa in Italia, io penso che abbia peccato di radicalismo, che invece era necessario avere, perlomeno sul piano culturale, etico. Se penso alla lotta che era stata avviata, ma poi è stata un po' trascurata, ad esempio contro la caccia, no? Dove,
appunto, è uno degli aspetti tralasciati.
Si è fatto cultura in una fase, no?
Certo.
Poi c'è stata la vicenda del referendum che non ha avuto successo, però quello era un fronte sul quale era possibile vincere. E tutt'oggi è possibile riprendere quel discorso e vincerlo, perché comunque sia nella società sono maturate delle attenzioni, forse anche per le indigestioni di un'ideologia della sopraffazione, del consumismo, che forse stanno producendo oggi degli anticorpi anche rispetto a questa visione così violenta della vita. Ecco, la cultura ambientalista mi sembra che abbia peccato di superficialità, non è andata fino in fondo, si è fermata, forse il lavoro di mediazione che è stato fatto a livello politico, di campagne elettorali, ha nociuto, portando alla situazione attuale, cioè di una cultura ambientalista, di un movimento ambientalista che non si sa bene addirittura se esista ancora e che cosa di significativo abbia da dire. Io credo che però qualche seme sia stato comunque gettato, forse occorre avere un po' di forza, di coraggio, di riprendere quel filo del discorso che in qualche modo in ambito animalista è stato coltivato, e quindi anche lì recuperare una unione, se vogliamo, anche di prospettive, perché spesso gli ambientalisti attuali non hanno una visione animalista e viceversa. Io credo che invece le due cose non possano in alcun modo essere scisse. Io non riesco ad immaginare un momento anche utopico, se vogliamo, di liberazione animale se non in un contesto ambientale profondamente diverso da quello attuale. Io
Senti,
vedo una scissione.
Certo. Per finire volevo chiederti se puoi così riassumere due aspetti che sono affrontati anche nel libro. Uno è quello dell'uso delle risorse in una società come questa, diciamo, carnivora, tendenzialmente carnivora, in una che fosse vegetariana o vegana soprattutto, e le risorse in ottica planetaria ovviamente, disponibili per quanto riguarda l'alimentazione, e l'altra, l'aspetto dell'alimentazione, se vuoi, principalmente individuale, ma con i suoi riflessi sociali, e anche, se vogliamo, sulla spesa sociale, sulla spesa pubblica, che è quello riguardante gli effetti sulla salute di queste scelte.
Ma credo che sull'aspetto dell'impatto sulle risorse, sull'ambiente, il passaggio a un'alimentazione vegetariana avrebbe, vegetariana e vegana, insomma, a base vegetale, avrebbe un beneficio gigantesco. Oggi sappiamo che l'alimentazione carnivora è una delle principali fonti di inquinamento, di cause dell'effetto serra e anche di consumo di risorse alimentari vegetali, perché il rapporto medio, diciamo, fra il cibo vegetale disponibile, mettiamo grano che si può produrre su un certo territorio, diciamo, per fare un chilo di carne ci vogliono circa 15 kg di vegetali che sarebbero destinabili all'alimentazione umana, quindi è una cosa profondamente inefficiente, ecco, anche la produzione di carne. Credo che se ci fosse un dimezzamento, ad esempio, del consumo di carne nel mondo, avremmo un immediato decremento dell'inquinamento, dell'effetto serra, e una liberazione di suoli da destinare all'agricoltura. Cito un caso per tutti, perché è quello forse più vistoso degli ultimi anni, dove è un problema enorme, stanno ponendo gli allevamenti con il disboscamento della foresta amazzonica,
certo,
per la coltivazione di mangimi da destinare agli enormi allevamenti che ci sono in America Latina, destinati anche all'Europa, al Nord America. Quindi sarebbe anche politicamente la lotta al consumo di carne una battaglia ambientalista, non solo animalista, molto molto importante. E sull'altro aspetto, quello della salute, di nuovo ormai non ci sono più dubbi ma certezze sul fatto che un'alimentazione non carnivora abbia benefici individuali sulla salute. Questa è una ormai condivisione che c'è anche negli ambienti medico-scientifici, per quanto spesso i medici di base non sappiano, oppure non si informino, oppure l'esperienza di quasi tutti i vegetariani e vegani, quando ti presenti anche dal tuo medico, ti dice che la tua alimentazione è un problema perché manca la carne. No, ma in realtà il mondo scientifico ormai è assodato che un'alimentazione anche vegana è adatta a tutte le età, dal neonato all'anziano, in tutte le fasi della vita, in tutti i tipi di attività, anche l'atleta a livello agonistico. Quindi sotto il profilo individuale direi che non ci sono più dubbi sui benefici che possono apportare al singolo, e però ormai esistono anche studi storicamente significativi per il lasso di tempo che è stato possibile analizzare, che dimostrano quanto un'alimentazione vegetariana e vegana faccia diminuire in maniera molto significativa tutti gli indici di incidenza di malattie gravi, croniche, a cominciare dal tumore e passare a molte altre. Ecco, quindi per concludere, io credo Ad esempio, immaginiamo una campagna che si rivolga, che miri a ridurre drasticamente la possibilità di allevare animali per avviarli ai mattatoi, e al tempo stesso aggiungesse a questo progetto, mettiamo di dimezzare gli allevamenti e la produzione di carne in Italia, favorisse attraverso un lavoro di educazione, di informazione, un'alimentazione vegetariana, e qui io credo che otterremmo dei risultati molto importanti sul piano etico, sul piano ambientale, sul piano della salute e anche di conseguenza della minore spesa pubblica per curare i danni, i guasti prodotti da questo sistema sempre più violento e sempre più di sfruttamento di risorse.
Benissimo, ti ringrazio allora.
Bene, grazie a te.
E
questa canzone si intitola Amor Vegetariano dei Mocomitas, distribuita secondo una licenza libera del tipo Creative Commons nel sito soundcloud.com, dove potete facilmente anche scaricare questa canzone che, ripeto, è dei Mocomitas e si intitola Amor Vegetariano. Di questo gruppo trovate anche facilmente del materiale in YouTube e la pagina Facebook, naturalmente, The Mocomitas, scritto con la K. E con Amor Vegetariano abbiamo chiuso la nostra conversazione, la nostra lunga conversazione con Lorenzo Guadagnucci, autore del recente libro Restiamo Animali, Vivere Vegan è una questione di giustizia, edito da Terre di Mezzo. Vi ricordo che Lorenzo Guadagnucci è tra i promotori del Comitato Verità e Giustizia per Genova e del gruppo Giornalisti contro il Razzismo, di cui faccio parte anch'io, ed è uno degli autori della trasmissione Restiamo Animali, che va in onda su Contro Radio, Popolare Network, a Firenze. Tra i libri di Lorenzo Guadagnucci, che vi avevo menzionato senza farne i titoli, salvo uno appunto, Noi della Diaz, edito da Terre di Mezzo, e Altra Economia, figurano anche Lavavetri, sempre di Terre di Mezzo, e L'Eclisse della Democrazia, scritto con Vittorio Agnoletto e pubblicato da Feltrinelli, editore per il quale Lorenzo Guadagnucci ha scritto anche dei saggi riguardanti il commercio equo e solidale.
Existió su
La voce di Maya Soloway con Madre Selva, una canzone che è reperibile online nel sito www.freemusicarchive.org, un grande database di musica rilasciata con licenze del tipo Creative Commons, grazie alla emittente radiofonica americana WFMU, che si trova vicino a New York, nel New Jersey, a Jersey City per la precisione. Maya Soloway è stata ospite in studio, così come molti altri artisti che si esibiscono dal vivo negli studi dell'emittente in FM americana, che poi mette a disposizione le registrazioni di questi concerti, ma anche altro materiale musicale di altri artisti, sempre rilasciato con licenza libera del tipo Creative Commons, la licenza che viene utilizzata anche per rilasciare online il podcast, la registrazione in formato digitale di questa trasmissione di Radio Cooperativa, Voci dalle Dolomiti. E a proposito di Dolomiti, dopo aver parlato con Lorenzo Guadagnucci della nostra relazione con gli altri esseri viventi sul pianeta Terra, voltiamo pagina parlando di un appuntamento che è in programma sabato prossimo, che sarà l'8 dicembre. Parliamo di Feltre, dalle 9 alle 18 in Piazza Maggiore, nel cuore della città, dove c'è anche il municipio, e nelle vie adiacenti dell'area storica di Feltre, si terrà la fiera dell'oggetto ritrovato. Di che cosa si tratta? È una occasione di incontro, spiegano i promotori, con le storie degli oggetti vissuti, con i richiami e i ricordi di qualcosa o di qualcuno. È un ritorno al futuro verso la civiltà del riuso e del riciclo. È un'occasione di indipendenza dai dispositivi della moda e di autonomia dall'omologazione della pubblicità. Insomma, è un momento per riflettere sulla eleganza e la funzionalità di tutti questi oggetti ritrovati, che saranno in fiera sabato 8 dicembre, dalle 9 alle 18, in Piazza Maggiore e dintorni a Feltre. Dunque antiquari, hobbisti, associazioni, comitati, singoli cittadini proporranno i loro oggetti, quindi sarà una grande fiera di oggetti che si proporranno al pubblico con le modalità diverse di scambio, dall'acquisto al dono, al baratto, all'offerta libera, in base alle esigenze, ai desideri, alle visioni della vita di chi si incontrerà e cercherà di costruire delle relazioni in piazza, nella città, a Feltre. Una fiera, scrivono i promotori, non solo per ritrovare oggetti desiderati, ma anche per ritrovare Piazza Maggiore, questa splendida Piazza Maggiore che troppo spesso è vuota, poco frequentata nel centro storico della città, e in questo caso si contribuisce ad animarla, a riempirla di gente, di vita, di merci e appunto di richiami al lavoro, all'artigianato, alla costruzione di questi oggetti, che diventano uno strumento che favorisce e costruisce la convivialità, le relazioni umane. E quindi, se volete dare anche il vostro contributo, andate a Feltre sabato 8 dicembre, dalle 9 alle 18, per la fiera dell'oggetto ritrovato. E a proposito di Feltre, come probabilmente qualcuno di voi ricorderà, ne abbiamo infatti parlato varie volte qui a Voci dalle Dolomiti, sulle frequenze di Radio Cooperativa, Feltre ha raccolto le firme tra la popolazione per andare al referendum costituzionale, come hanno fatto altri comuni della provincia di Belluno, un referendum che chiede su base costituzionale il trasferimento della città, del comune, a un'altra regione, in questo caso al Trentino Alto Adige. La settimana scorsa è arrivato dalla Corte di Cassazione il nulla osta, il via libera, cioè è stato verificato che le firme sono state raccolte correttamente e che la formalizzazione da parte del Consiglio Comunale di questo iter è stata fatta secondo i criteri previsti, quindi la Corte di Cassazione ha dato il via libera. Ora sarà fissata la data della consultazione popolare, che presumibilmente si terrà nel marzo del 2013. Nella stessa seduta, oltre alla situazione di Feltre, la Corte di Cassazione ne ha esaminate altre due analoghe, che riguardano peraltro comuni vicini a Feltre. Uno è il comune di Arsier, che si trova all'estremità occidentale della provincia di Belluno e confina con la bassa Valsugana, con Primolano e con il Trentino nella zona del Tesino. E c'è anche un valico, oltre ovviamente alle scale di Primolano e al nuovo tunnel che scendono in Valsugana, un valico che forse non è molto noto, che è il valico di Cimacampo, che si raggiunge salendo da Arsier andando verso il Col Perer, e poi da lì al valico, poco oltre, c'è il confine con il Trentino, si scende verso la zona di Celado e siamo nel Tesino, sempre nell'area montuosa del Lago Rai. Anche Arsier dunque andrà a votare per cambiare regione, lasciare il Veneto e passare al Trentino Alto Adige, così come Cesio Maggiore, comune che si trova in Valbelluna, nella valle del Piave, più o meno a metà strada tra Feltre e Belluno, sulla dorsale settentrionale della Valbelluna, con alle spalle i Monti del Sole all'interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Cesio Maggiore ha un crinale di confine verso il Trentino, verso il Primiero, e quindi ha chiesto a sua volta lo svolgimento del referendum costituzionale. E sulla scia di questi comuni ce ne saranno poi altri che arriveranno, perché c'è la gran parte dei paesi della Gordino che ha chiesto di fare la stessa cosa, di votare per cambiare regione e andare in Trentino. C'è anche la questione di alcuni comuni del Cadore, come Pieve di Cadore, che hanno chiesto invece di votare per passare con il Friuli Venezia Giulia. Non potrà votare il comune di San Pietro di Cadore, che confina soltanto con uno stato estero, con l'Austria, e con comuni bellunesi. Semmai San Pietro potrebbe votare in teoria una volta che altri bellunesi avessero cambiato regione, e per l'effetto domino, per il quale invece probabilmente tutto finirà in un binario morto, per l'effetto domino anche un comune come San Pietro di Cadore, che confina solo con l'Austria, poi potrebbe aggregarsi a questa locomotiva cosiddetta secessionistica. In realtà sappiamo che fin dall'epoca di Lamon, 2005, primo referendum secessionista in provincia di Belluno per passare con il Trentino, non è successo nulla a livello parlamentare, perché la valutazione fatta nell'ambito nazionale, tenendo conto appunto degli equilibri e degli effetti di queste decisioni, è stata quella di prendere atto dell'orientamento della maggioranza dei cittadini in quei referendum. Oltre alla Mon ce ne sono stati altri, come Sovramonte per esempio, per restare nella parte occidentale della provincia di Belluno. Il Parlamento ha valutato però non è opportuno dar corso all'iter previsto costituzionale per modificare questi confini, specialmente per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, che ha un'autonomia, se vogliamo, doppiamente speciale, con le due province, l'ancoraggio internazionale e la supervisione austriaca come garante per quanto riguarda gli altoatesini sudtirolesi di lingua tedesca, e questo retaggio novecentesco da prima guerra mondiale che crea ulteriori complicazioni. Fatto sta che sarà ben difficile che questi referendum portino a qualcosa direttamente, però dal punto di vista politico invece creano un clima sicuramente effervescente, una forte pressione che si rivolgerà prevalentemente alla Regione Veneto, che nel suo statuto prevede di cedere competenze a Belluno per la specificità che è stata stabilita dallo statuto della Regione, che riconosce a Belluno, in virtù della sua condizione di territorio interamente montano, degli strumenti di autogoverno e le competenze in una serie di materie rilevanti, però non è stato applicato nulla di tutto ciò. Probabilmente questa ondata di referendum secessionistici avrà l'effetto di mettere all'ordine del giorno la questione tanto cara a molti bellunesi, e quindi probabilmente serviranno appunto come strumenti di pressione politica e non tanto come effettivamente percorsi per modificare i confini. Va peraltro ricordato che nell'ambito del dibattito che si è sviluppato a Belluno dopo il riconoscimento del governo della provincia anche nell'ambito del riordino di questi enti territoriali, la provincia di Belluno resterà. Ecco, nell'ambito del dibattito che si è sviluppato sulla scia di questa questione, più voci si sono alzate invece per dire che non hanno più senso questi referendum e che si potrebbe fermare questo processo. Altri invece, i comitati promotori, sono di parere contrario e quindi si va avanti nonostante appunto la provincia di Belluno sia stata riconosciuta dal governo insieme a quella di Sondrio meritevole di restare integra e di non essere accorpata ad altri territori, anche se non ha il numero di cittadini minimi richiesto dal decreto governativo per mantenere in vita questi enti che comunque sia, secondo il governo, dovranno diventare enti di secondo grado e quindi non più eletti direttamente dai cittadini. Saranno infatti, secondo disegni del governo, i consigli comunali a decidere chi andrà a comporre l'assemblea provinciale e chi sarà il presidente, non direttamente i cittadini. La cosa è particolarmente complicata per quanto riguarda proprio la provincia di Belluno, in virtù di quanto dicevamo prima, cioè della autonomia prevista dallo Statuto del Veneto, della cessione di competenze. Appare quantomeno paradossale che si preveda di cedere delle competenze dirette su tutta una serie di materie di una certa rilevanza, compresa l'economia, il turismo, eccetera, a un ente che non è eletto direttamente dai cittadini. Questo sarà un tema di sempre maggiore attualità nelle settimane e nei mesi che verranno e si vedrà quale opzione poi si riuscirà a individuare per salvare un po' capra e cavoli. Probabilmente non ci si potrà accontentare di un assetto con una provincia non eletta dai cittadini che gestisce una forma di autogoverno avanzato.
Belluno Pop, voci dalle Dolomiti.
Ed eccoci dunque alla sigla di Voci dalle Dolomiti, anche per questo martedì la trasmissione si conclude qui, l'appuntamento è per la prossima settimana alle 17.30 sempre sulle frequenze in FM di Radio Cooperativa per questa trasmissione che si occupa in particolare delle questioni della provincia di Belluno. Questa settimana però il tema centrale è stato il nostro rapporto con gli altri animali e abbiamo parlato di questo in particolare con Lorenzo Guadagnucci, prendendo lo spunto dal suo recente libro Restiamo animali, vivere vegan è una questione di giustizia, edito da Terre di Mezzo. Ricordo a voi tutti che nel sito www.bellunopop.it trovate i podcast di questa trasmissione di Radio Cooperativa, podcast che trovate anche appunto nel sito della radio www.radiocooperativa.org. In sottofondo la sigla che è dell'artista svedese Spamatica, rilasciata con una licenza del tipo Creative Commons, così come il nostro podcast Spamatica, che sono reperibili online anche nel www.archive.org. Vi lascio invece con un'altra canzone, anzi con un mix di brani di un artista che si chiama Like I Care e questo è mixtape numero 1, un altro lavoro che è disponibile con licenza Creative Commons nel sito invece www.freemusicarchive.org, il database legato alla radio americana WFMU di cui vi parlavo prima, www.freemusicarchive.org per Like I Care mixtape numero 1. E con questo Zenone Sovilla vi saluta, appuntamento alla prossima settimana. La musica di Like I Care, tratta dal sito www.freemusicarchive.org, musica rilasciata con licenza libera del tipo Creative Commons, in questo caso degli assaggi della produzione di questa realtà artistica pubblicata in questo grande database americano. Il mix si intitola appunto Mix numero 1 di Like I Care. L'appuntamento con la rubrica Voci dalle Dolomiti, come vi dicevo, è rinnovato per la prossima settimana, per martedì prossimo, sempre sulle frequenze di questa emittente che è Radio Cooperativa in FM. Altre possibilità di ascolto sono nel web, andando sia nel sito della radio www.radiocooperativa.org, sia nel sito www.bellunopop.it. Ricordo a voi tutti che Radio Cooperativa è un'emittente non profit, quindi chi ci lavora fa volontariato. Se volete contribuire potete anche farlo utilizzando un conto corrente postale che è il numero 120 823 01 120 823 01, che è intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. Ed ora di nuovo la musica di Like I Care dal sito www.freemusicarchive.org.